Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Era Víctor Jara, un autore cileno molto conosciuto anche per la reinterpretazione di questa canzone fatta dall'ottimo Daniele Sepe. Allora, io do il benvenuto nuovamente ad Antonio Arevalo. Adesso mostrerò anche a favore di telecamera il suo libro, la raccolta poetica Terre di Nessuno. Antonio, vuoi raccontarci cosa significa essere un esule politico a soli 16 anni? Perché domani è l'anniversario del golpe in Cile, l'11 settembre 1973. Tu eri giovanissimo e sei fuggito, ti sei rifugiato in Italia. Qual è stata la tua esperienza?
Sì, vorrei ricordare anche che il cantante che abbiamo sentito adesso, Víctor Jara, è stato trucidato, esatto, dalla polizia fascista di Pinochet a pochi giorni dal colpo di Stato, lasciando comunque un percorso musicale straordinario, ma un percorso molto condiviso con altri gruppi come gli Intilimani, Quilapayún, una nuova canzone cilena, che non era solo un movimento musicale, ma c'era anche un movimento letterario, c'era il credere di poter cambiare un paese e di cambiare la storia. Da molto piccoli eravamo impegnati in questo. Io dai 12 anni che facevo vita militante nella scuola, nei lavori volontari, nei quartieri poveri, eccetera. Per cui per il colpo di Stato ho continuato a essere in Cile. Io sono partito nel 75, quasi un anno e un po' dopo, e ho fatto vita da militante, per cui un po' di piccola resistenza in quello che potevamo fare, ma io abitavo molto vicino allo Stadio Nazionale, per cui mi è toccato vedere tutto quello che succedeva davanti a me, che erano corpi che uscivano morti, gente che andava a vedere i loro cari ma non si sapeva nulla, e fino a che un giorno questo cambiò totalmente. Eravamo sempre più stretti a una persecuzione spietata, e niente, ho chiesto rifugio insieme alla persona con cui stavo lavorando politicamente, e attraverso il console che mi ha organizzato un'entrata un po' cinematografica all'interno dell'ambasciata italiana. Io voglio ricordare, per chi non l'ha visto, il film di Nanni Moretti, Santiago Italia, questi giovani diplomatici italiani che arrivano in Cile con il primo incarico a fare la vita dei diplomatici in un paese latinoamericano, e si trovano con un'ambasciata senza un ambasciatore e con nel tempo più di 700 persone che devono decidere cosa fare. La Farnesina non dice nulla e loro decidono, avevano penso meno di 30 anni, decidono cosa fare, e cosa fanno? Ci accolgono, per cui hanno una loro responsabilità, di provvedere al mantenimento all'interno dell'ambasciata fino a farci uscire illesi. Degli eroi, sicuramente degli eroi italiani, un bellissimo capitolo dell'Italia accogliente.
Assolutamente, un capitolo che forse l'Italia dovrebbe ricordare un pochino più spesso. E tu ti sei sentito accolto dall'Italia e anche dalla lingua italiana. Questo si sente, perché poi la lingua delle tue poesie è proprio una lingua di frontiera, perché è un incontro tra l'italiano e lo spagnolo, è una poesia che diventa anche molto un discorso interiore, una sorta di flusso di coscienza. Non è così, Antonio?
Sì, assolutamente. Io penso di aver cominciato a scrivere poesie per impormi come persona. Nella poesia ho trovato il mio rifugio, il mio padre, la mia madre, la mia famiglia, per cui ho cominciato a scrivere da molto giovane. Penso che nel tempo poi questo mio rapporto con la mia valigia è pronta per la partenza, per il rimpatrio, è rimasta lì, la lingua è cambiata, mi sono arricchito tantissimo con l'italiano e oggi scrivo in italiano, certo.
Senti, tu hai presentato questo libro anche nel luogo dove vivi adesso, a Sipicciano, che è nel cuore della Tuscia viterbese, un ambiente molto particolare. Che cosa ti sta dando vivere in campagna, fuori dalla grande metropoli in cui hai vissuto comunque per tanto tempo, facendo tante attività?
Certo, sai che io penso che questo sia un territorio ricchissimo, non lo dico soltanto io, lo dicono i grandi artisti che hanno vissuto qua intorno, da Sai Tonney a Baltus, a Enrico Castellani, allo stesso Pasolini o allo stesso Matta, no? Hanno trovato in questo territorio il tuo paradiso, un po' il tuo piccolo paradiso dove puoi costruire, puoi coltivare, puoi creare nuove amicizie. C'ha ragione Sostas quando dice, scusa Fuxas, quando dice che l'uomo contemporaneo oggi dovrebbe ritirarsi a vivere nei borghi dei piccoli paesi. Questa è l'unica via d'uscita.
Beh, sicuramente c'è una potenzialità in certi territori che gli artisti percepiscono prima. Pensiamo anche a luoghi come la Serpara, che è un bellissimo giardino con delle installazioni artistiche moderne, che nasce come per imitare il famoso Bosco Sacro di Bomarzo. Insomma, sono territori che possono dare tantissimo, che ancora sono poco conosciuti e che speriamo però vengano valorizzati, non fagocitati dal turismo di massa. Tu come lo vedi il futuro delle città e anche appunto dei borghi, Antonio, tu che hai un'anima sensibile?
Beh, io penso che innanzitutto bisogna dare un orizzonte, un futuro ai giovani. I giovani non possono pensare che a un certo punto prendono e se ne vanno perché qui non c'è futuro. Io penso che le amministrazioni locali dovrebbero innanzitutto creare progetti non solo pensati a quanti soldi dovrai prendere, ma progettuali, per poter far uscire questi giovani, non farli uscire, ma rientrare a questo luogo. C'è in Sicilia Antonio Presti, alla Fiumara d'Arte, che sta facendo tutto questo perché i siciliani rimangano in Sicilia, ad esempio. Io penso che bisogna avere questi esempi e viverli profondamente, prendere in mano. Io, la mia politica personale, la mia scelta di vita è fare tutto quello che posso nel luogo dove sono. E per cui mi sento responsabile, come mi sentivo responsabile quando ero a Roma, quando mi toccava vivere tutta l'estate romana con Renato Nicolini, con i teatri, con le cantine, con quel mondo, sentire crescere, ma anche la città cresceva con te. Questo certo. Bisognerebbe fare nei luoghi.
Certamente, noi ce lo auguriamo e speriamo che appunto, se arriveranno delle risorse economiche in aiuto al nostro paese, che vengano utilizzate bene veramente per costruire un futuro per i nostri giovani, un futuro però pulito, un futuro fatto di cose vere, non di stratagemmi e non di progetti che esistono solo sulla carta per spesso riempirsi il portafogli. Caro Antonio, ma ritorniamo un attimo al tuo libro, lo presenterai in qualche altro luogo, magari a Roma prossimamente?
Lo presenterò a Imola, sicuramente a Carrara fra un po', l'ho presentato quasi in 22 città diverse, da Milano, Venezia, Torino, Cagliari, Salerno, a Roma l'ho presentato 3 volte, al Macro, l'ultima. Sicuramente fra le mie città che ci tengo molto c'è la Calabria, sicuramente Napoli, che mi rimangono ancora fuori dal contesto, però sono tante le città dove l'ho presentato. La cosa bella è che c'è grande accoglienza della poesia. Questo è stato un po' prima della pandemia, ma con la pandemia anche io sono ritornato assolutamente a immergermi in questo mondo della poesia. Ho fatto un sacco di letture pubbliche non solo per l'Italia ma anche per l'America Latina, e in contemporanea ci trovavamo una persona in Messico, una a New York, una a Santiago e una a Buenos Aires. Una cosa assolutamente nuova per me, penso un po' per tutti, no? Questo contatto internazionale a scadenze quasi settimanali. Molto, devo dire che questa per me è stata una pandemia, l'ho vissuta così, creativamente, e soprattutto entrando in un nuovo percorso che è la cronaca poetica, che sarà un libro sicuramente. Perché
ecco, hai colto la prossima domanda, era quella, quindi questa cronaca poetica prenderà vita in un nuovo libro.
Certo, e lì parlo molto della Tuscia, e mi assumo il mio studio nella Tuscia, perché parlo da quello studio, da quella finestra dove vedo il borgo vecchio, e dove vedo passare il treno che ci porta da Roma fino a Viterbo, a Orte, e dove vedo una vita passare. Questa mia finestra a Sipiciano, e lo sottolineo, sempre dico dove sto vivendo, da dove mi escono queste cronache, che è questo luogo magico.
Assolutamente, assolutamente. Caro Antonio, allora diamo appuntamento a tutti per le tue prossime presentazioni. Le possono vedere ovviamente sulla tua pagina Facebook, non
certo.
È così? Antonio Arevalo, e questo libro è stato pubblicato dagli amici della Ensemble ed è una raccolta veramente molto bella che ci fa vivere un po' anche tutte le tue esperienze. Io ti vorrei salutare, dimmi.
Questo libro è a cura di Matteo Lefebvre,
giustamente, che ha fatto le traduzioni, certo.
Sì,
certo.
Ha fatto un'introduzione molto 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 bella e molto completa, penso che abbia centrato perfettamente la mia storia e la mia scrittura.
Benissimo, quindi ringraziamo anche Matteo Lefebvre e ricordiamo il prezioso lavoro dei traduttori, un lavoro delicatissimo e a volte un po' bistrattato, un po' dimenticato. Antonio, io ti vorrei salutare con un brano per l'appunto degli Intillimani, un brano che parla di un artista, perché la canzone è Un son para Portinari, sei d'accordo?
Bellissimo, sì, certo.
Allora ci vediamo presto a Sipicciano.
Grazie,
grazie Antonio,
ciao.
Radio Città grazie Aperta. Ciao,
ciao
Antonio.
Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Se puede, se puede. Ay, esta noche se puede, se puede. Se puede cantar un son.
Sí.
Sueña y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Sueña y fulgura, su sangre de mano dura. Sueña y fulgura, como tallado en candela. Sueña y fulgura, como una estrella en la altura. Sueña y fulgura, como una chispa que vuela. Sueña y fulgura. Así, con su mano dura, hecho de sangre y pintura, sobre la tela sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y el roto pecho le cura. Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón.
¡Sí!